E chi sono io per sfumare Gotai con Somebody That I Used to Know? Col featuring di Kimbra, lanciatissimi tot anni fa, grandissimo successo dal punto di vista internazionale, mi sembra, ma sono un somarone ignorantone, mi sembra che, non so, almeno da questa parte, lui era australiano, da questa parte dell'emisfero ci siano stati non tanti altri successi, insomma erano degli artisti molto interessanti, peccato magari hanno continuato insomma sulla retta via e invece noi siamo stati, come dire, offuscati da tanto altro rumore musicale. Valentino De Luca per Book Notes, pagine di radiofonia, la trasmissione che porta i libri in radio il giovedì sera alle ore 21. Dall'altra, vicino a me, il collega ed amico Alessio Ramaccioni. Dall'altra parte del vetro, l'ospite di oggi, giornalista e in questo caso nella veste di scrittore. Sto parlando di Mauro Bazzucchi. Ciao Mauro.
Ci sono?
Ci sei.
Hai alzato il cursore?
Ho alzato il cursore. Ti si sente forte e chiaro.
Beh, questa sera è una serata dedicata all'amichettismo, questo neologismo che sta ormai tirando alla grande, no? Nel dibattito culturale, l'amichettismo.
Il cognatismo.
Esatto, sì.
Possiamo annunciare che siamo cognati, anche se non è vero, però possiamo dire che siamo cognati.
Cognati d'Italia. Vai.
È vero, come dire, termine che insomma la cui paternità viene rivendicata da Fulvio Abate, che ne ha scritto anche un pamphlet.
Esatto, e che è stato sdoganato 2 giorni fa addirittura dalla presidente del Consiglio.
Dalla presidente.
Ormai l'amichettismo è diventato...
Amichettismo e privatizzazioni, potremmo dire.
Mortale. Lasciamo ci hanno devastato il pezzo di giornata, va bene, ma parliamo di cose vere.
Aspetta, un attimo, vai. Un secondo, perché... una cosa personale,
ragazzi, già ve lo dico come premessa, manteniamo però nel binario,
è già lo sbacco totale.
Non ve lo consento. Io voglio parlare di questo, voglio parlare del libro.
Però che voleva dire Alessio?
Volevo dire intanto sono molto contento, dopo tanto tempo torno occasionalmente dentro questa trasmissione Book Notes insieme a Valentino. Sono molto contento perché insomma nacque da una nostra idea, insieme, viva l'amicizia radiofonica e l'amichettismo radiofonico. Ma voglio dire, non è, cioè, insomma, il fatto che Mauro Bazzucchi parli alla Città Aperta c'aveva un suo peso.
Io sto a casa mia, qua.
C'aveva un suo peso.
Cioè, io qui non ho mai fatto come Totti l'addio.
Possiamo dire, infatti.
Perché non c'è l'addio.
Non c'è uno Spalletti che ti ha fatto smettere.
No, io sto sempre qua. Questa è casa mia.
Non c'è un Pallotta che ti ha cacciato. No. Questo è importante. No. Vabbè, insomma, Mauro Bazzucchi, per chi conosce la storia di questa radio, è stata per anni una voce importante di questa radio. Adesso la sua voce si sente... Non facciamo pubblicità.
Non ci mancherebbe.
Vabbè, Radio Rock, se può anche dire sta cosa.
Se tu che l'hai detto.
Tanto, siamo in concorrenza. E come ha detto giustamente Valentino, volevo citare questa cosa perché non è che viene, capito, il portavoce della Meloni e rappresenta il libro, no, è una voce storica della Città Aperta.
Okay. Potrebbe anche venire a parlare
magari
dei privatizzazioni.
No, noi siamo aperti a chiunque, lo dico, questo spazio è veramente aperto a chiunque, se il portavoce di chiunque sia ha una storia da raccontare, ha qualcosa di interessante.
Beh, anche lei che ha fatto, adesso esce il libro nuovo,
esattamente.
Quindi che fai, non la chiami?
Ci penseremo.
Ci mancherebbe altro.
Ci penseremo. Allora, questa sera io voglio parlare del libro di già citato Mauro Bazzucchi, però scritto a quattro mani, sì, con l'avvocato Luigi Ciatti, la prefazione di Carlo Sangalli, la postfazione di Tano Grasso, su una storia che è accaduta personalmente a Mauro, per essere più precisi al papà di Mauro. Ovviamente, essendo il padre,
certo,
lui come figlio ne ha subito lungo il corso degli anni delle conseguenze. Ti lascio veramente il microfono per fare una breve sinossi, dire ai nostri ascoltatori qual è questa tua vicenda personale.
Beh, è molto semplice, il libro si chiama Sottostrozzo perché a Roma sottostrozzo è un'espressione che significa essere in mano agli usurai, cioè essere pieno di debiti, ma non solo pieno di debiti, ma preda di persone che ti stanno sostanzialmente, come dire, rubando la vita, cioè ammazzando la vita, perché tu non hai più, perché l'usura è un fenomeno che, lo ricordiamo, speriamo che molti all'ascolto non l'abbiano incrociato, però è un fenomeno molto crudele, perché spesso è un fenomeno in cui le persone che ti prendono vittima sono persone che all'inizio sono fidate, cioè sono amici di cui tutti fidi, perché raramente, no, c'è l'usuraio storico di quartiere che tutti sanno che è un usuraio, ma in generale persone normali come mio padre, lavoratori che non avevano mai avuto frequentazioni della malavita, diciamo della piccola criminalità, pensavano che fossero amici, non amici come noi, cioè, anzi pensavano che fossero amici come noi, e invece è come se Ramaccioni, come se Alessio o te dici ma dai ti presto i soldi, e a un certo punto scopro minacce, ricatti, violenza, da persone che pensavo che stessero veramente aiutandomi, dandomi dei soldi.
Mauro, conto che non l'hai fatto come battuta, ma davvero cioè, ci poteva essere un tipo di rapporto, un tipo di, diciamo, di fiducia, nel senso come quello tra te e Alessio, con queste persone? Cioè davvero era talmente inaspettata, sì, il cambio di faccia nel momento in cui si esigono indietro i soldi con gli interessi, che veramente un'amicizia si trasforma in
assolutamente. Almeno magari mio padre è una persona più ingenua di me, è una persona che si è fidata, però io, siccome questa storia è capitata a mio padre e io c'ero ed ero già grandicello quando poi ho scoperto tutto quanto, io conosco le persone, alcune delle persone degli usurai che hanno taglieggiato mio padre, che hanno fatto violenza, hanno ricattato mio padre, le conoscevo.
Infatti siamo negli anni 90, negli anni 90, il papà di Mauro è un piccolo imprenditore?
È un pavimentista, piastrellista.
Ok, come ce ne sta un piccolo imprenditore, sì, come ve ne sono molti, come tante persone lungo il corso del proprio business, della propria attività, può aver bisogno di maggiore liquidità, insomma, per tanti motivi, chiunque abbia un'attività sa di che cosa parlo. Si affida, come ha detto Mauro, a questi amici, e sto facendo il gesto con le dita,
esatto,
all'americana,
all'americana.
Da quel momento, Mauro, che cosa succede? Che tipo di parabola si innesca?
Guarda, è molto semplice. Intanto mio padre per anni, per un certo numero di anni, ha voluto nascondere tutto a noi, cioè alla sua famiglia. Cioè, nel senso, i primi anni di questa storia, lui per tutta una serie, per vergogna, per orgoglio, per non gettarci nella disperazione, ma anche semplicemente proprio per orgoglio, non ci ha detto niente, ci ha tenuto tutto nascosto. Chiaramente, diciamo, l'intenzione era nobile, ma poi l'effetto è stato ancora peggiore, perché se magari lui se ne usciva fuori subito con questa situazione, potevamo evitare un'emorragia di soldi, potevamo evitare anche tanta disperazione che è arrivata dopo, e quindi ci ha nascosto tutto. Poi a un certo punto, ed è lì che inizia la storia, perché io l'ho romanzata ovviamente, è tutto vero, ma alcune cose le ho raccontate come se stessi scrivendo un racconto, e a un certo punto una mia cugina mi telefona sotto mentite spoglie a mia madre, che aveva risposto, non c'erano i cellulari, non c'è, e poi mi dice: no, io sono Sabrina, cioè mia cugina che conosco bene, fa: guarda, vieni che te dobbiamo raccontare una cosa. Vado a casa di mia cugina, a casa di mia zia, e praticamente mi raccontano questo mondo parallelo, perché mio padre non l'aveva raccontato a noi, perché eravamo i prossimi a lui, cioè
ma in qualche modo si era sfogato.
Si era sfogato con suo cugino, e quindi lui viveva questa storia, e praticamente mia cugina aveva detto: guarda, tuo padre ha minacciato di suicidarsi, oggi è salito a un certo punto all'ultimo piano del palazzo e ha detto: io mi ammazzo perché non so più come fare. Allora, calcolando che mio padre non si sarebbe mai ucciso...
Posso chiederti tu quanti anni avevi?
Dunque, io quando è uscita fuori questa storia avevo 22-23 anni, l'ho saputo. Avevo 23 anni. Questa storia è cominciata a nostra insaputa quando avevo, alla fine degli anni 80, 89, 90, quindi 17-18 anni. Questa roba si è tirata avanti per anni e anni. Quindi praticamente a quel punto mio padre, che conoscevo bene, purtroppo non c'è più, nella psicologia mio padre la conosceva abbastanza bene, era l'estremo gesto per richiamare l'attenzione, per chiedere aiuto a noi, cercando in qualche modo di, appunto, non, cioè in qualche modo dice, cioè è crollato tutto insieme, e quindi questa dignità, questa sua cosa, evidentemente sotto l'effetto di questa pressione non ha retto e ha minacciato anche il gesto estremo come richiesta d'aiuto, diciamo.
E quindi tu sei stato il primo, diciamo, della tua famiglia, del nucleo familiare più stretto, a sapere questa storia, questa vicenda, perché tu, cioè,
sì, sono stato il primo a saperlo.
Come hai gestito questo fardello?
Beh, ho gestito questo fardello. Allora, loro hanno detto a me, perché io diciamo, nell'ambito del nostro circuito familiare, diciamo, anche nel primo, secondo grado, così, ero stato individuato come quello un po' più rigoroso, un po' più rigido rispetto a queste cose. Cioè, chiaramente voi sapete bene che in un quartiere di periferia, si parla di Valmelaina, tra l'altro Alessio ha anche una storia, è entrato a un certo punto nella mia intimità negli ultimi tempi, non riesco nemmeno a parlare di quella cosa, ma sai di cosa mi intendo, per capire da in che ambiente sono cresciuto e da che famiglia. Comunque, detto questo, un quartiere di periferia popolato da piccoli criminali, ha una sua, come dire, etica criminale, per cui loro me l'hanno detto a me, perché sapevano a me non me ne fregava nulla e che avrei subito detto a mio padre: guarda, sti cazzi del fatto che vieni considerato un infame, sti cazzi del fatto che quella gente che ci sei riuscito, andiamo subito alla procura, alla polizia a denunciare tutto. Quindi sapevano che questo sarebbe andato a finire così.
Ok, questo passaggio, Mauro, è particolarmente interessante, perché sì, magari sì, chi non vive all'interno di determinate dinamiche magari non ci penserebbe proprio. Una delle reticenze che può colpire la persona che sta subendo strozzinaggio è il fatto comunque che all'interno di una cerchia di persone conosciute, l'abbiamo già detto prima, tu con l'esempio di Alessio, di amici, eccetera, eccetera, potrebbe passare nel quartiere, nella propria cerchia, cioè nel proprio microcosmo, come una persona che fa una scorrettezza, cioè quindi che viene marchiato con l'infamia.
Intanto c'è la paura per la famiglia, perché questi minacciavano, non è che scherzavano, poi a un certo punto ho ricollegato le telefonate nel cuore della notte, in cui chiedevano della signora, cioè che era mia madre nella fattispecie. Io non capivo questa cosa, a un certo punto abbiamo staccato anche il telefono, perché la notte non si dormiva più, insomma. Quindi, i furti a casa, noi abbiamo cambiato due case, abitavamo appunto a Valmelaina e hanno rubato in casa, poi ci siamo trasferiti da un'altra parte e nel palazzo hanno rubato solo, erano quei furti su commissione per rubarti delle cose, che era, come dire, un prelievo coatto nei tuoi beni, nel tuo patrimonio.
Che contemporaneamente mandava anche un segnale.
Esatto, e quindi prima di tutto la paura. Perché comunque una persona così, normale, che non ha che è caduta vittima, ha paura che possano fare del male alla moglie, ai figli, eccetera, eccetera. E poi anche questo aspetto, che c'è ancora, ed è lì la scelta di fare il libro adesso, dopo tanti anni, dopo che non c'è più nemmeno mio padre, e cioè che molta gente, cioè la legalità, il sentimento della barbarie di questo tipo, per esempio, di cosa, cioè dell'usura, è scemato nel frattempo. Nel senso che adesso siamo tornati a una situazione in cui molta gente pensa che alla fine questo qui, cioè c'è la sindrome di Stoccolma, pensa che alla fine è un usuraio, in realtà ti stia veramente aiutando. Cioè, secondo me abbiamo nuovamente perso, perché lì all'epoca c'è stata questa levata di scudi, hanno fatto nuove leggi, e ci sono stati Tano Grasso, che era uno che aveva combattuto il pizzo in Sicilia, e poi si veniva anche dalla stagione, no? Falcone, Borsellino, hanno fatto il film, Ricky Tognazzi aveva fatto il film Vite strozzate. C'era un allarme sociale, adesso non c'è più niente, ragazzi, niente.
Perché noi adesso stiamo, però no, perché non voglio poi troppo sviare, noi adesso stiamo vivendo quel momento di risacca dopo l'ondata dello sdegno nel passaggio tra Prima e Seconda Repubblica, caratterizzato ovviamente anche dagli stragi di mafia, così c'è stata un'onda di sdegno, di partecipazione civile. Noi invece stiamo vivendo la risacca lunga.
No, adesso proprio tu è piatto.
20 anni in mezzo, ci sono stati 20 anni, insomma, sappiamo. Però non voglio.
No, però
non,
è
non voglio sviare. Mantengo invece la linea cronologica. Lo viene a sapere tu, si viene a sapere in famiglia. Ci sarà un momento in cui la famiglia Bazzucchi si riunisce e dice: che cosa facciamo?
Sì, no, c'è stato un momento, intanto credo che sia stato il momento più brutto nella vita di mio padre, nel senso che ha dovuto ammettere questo suo fallimento, questa sua debolezza, e quindi si è vergognato tanto, me lo ricordo, si è vergognato tanto, e questo ha determinato anche il fatto che però questa cosa poi sia esplosa come una bomba atomica, perché lui aveva questo malinteso senso del pater familias, del padre di famiglia. No, si parla tanto di patriarcato ultimamente, ma c'è un patriarcato cattivo, io la vedo così, e c'è un patriarcato sempre sbagliato, ma che era un patriarcato in cui il papà voleva essere veramente la protezione, lo scudo per
ci
tutti
penso
qua.
Io.
Ci penso io, sbagliato anche quello, ma un patriarcato buono, tra virgolette, e lui ha fatto quell'errore. cioè era orgoglioso, diceva no, adesso io non per esempio anche l'ipotesi che mia madre potesse lavorare, no, a un certo punto l'avevamo messa sul tavolo perché avevamo bisogno di soldi. Quando è uscita fuori tutta questa storia, no ci penso io, come dici, e alla fine io gli ho detto papà, ci vuoi pensare a te? E allora facciamo una cosa, si va dai carabinieri, si va. Però non è stato così facile, perché ci sono volute poi c'è voluto l'intervento dei personaggi che hanno garantito a mio padre la protezione nella sua testa, che lo hanno fatto, lo hanno convinto sul fatto che lui non rischiava, che era una cosa giusta denunciare, andare fino in fondo, e che non avrebbe rischiato nulla e che ci sarebbe stata protezione, ma soprattutto ci sarebbero stati dei vantaggi tangibili immediatamente. Cioè, se tu denunci, se tu sei sotto usura, sotto strozzo, e c'hai gli usurai che ti chiedono, perché sapete come funziona l'usura, tu mi presti 10.000 euro, finché non ti ridò tutto il capitale, tutti i 10.000, te ne do tipo 800-900 al mese, ma quegli 800-900 non vanno in conto capitale, cioè non vanno a scalare sui 10.000, ma sono gli interessi che io ti pago per non farmi menare, per non farmi minacciare, per stare
e
tranquillo.
E quindi tu devi sempre restituire tutti i 10.000.
Sì, bravissimo, cioè non vado mai in conto capitale, come si dice nel gergo dell'ammortamento, cioè io mi devi dare il 10%, cioè, so, 1.000 euro, 800, 700, fin quando poi io non ti do, oppure se l'usuraio tra virgolette è buono ne accetta 5.000, ma in genere non fanno così, me li devi ridare tutti e 10.000, se no... fino a
e
che non mi ridai
tutti e 10.000 insieme non vengono ridati, tu paghi questa.
Questa è l'usura, diciamo, questa è la cosa. E quindi se tu denunci, il ragionamento che gli fecero fare, perché poi entrarono in ballo personaggi come Tano Grasso, allora mio padre disse: ma se questo qui ha fatto la lotta contro il pizzo in Sicilia, ciao, posso far pure io a Valmelaina, cioè, no, questo è stato il ragionamento.
Certamente.
Se tu denunci, intanto non dai più i soldi, pure se perdi il processo dopo, cioè hai vinto comunque, perché no, anche se non te li restituiscono, certo, anche se li hai persi perché gliel'hai dati, questi sei somagna, interrompi questa catena. Fu quello l'elemento decisivo per papà, perché arrivò intanto Tano Grasso all'epoca, che ho rivisto con piacere, andava in televisione da Michele Santoro, perché aveva fatto no, c'era stato appunto Falcone, Borsellino, e c'era lui anche, che era uno di questi eroi civili anche lui, e quindi disse: io qui, quelli ci mettevano le bombe, ci hanno incendiato i cosi, e poi alla fine siamo messi tutti insieme, mi hanno denunciato e sono scappati. No, questa era. E poi l'avvocato Luigi Ciatti, che lavorava per una onlus che adesso c'è ancora, che si chiama Ambulatorio Antiusura, è stato quello che poi ha istruito tutta la, e ha avuto un grandissimo ruolo lui, che scrive con me il libro, quello di muoversi nelle pieghe della legislazione che all'epoca cominciava a esserci, per aiutare anche economicamente le vittime di usura. Anche qui basta, adesso piatto. Già c'è stato un momento in cui ci sono stati veicoli normativi in cui il legislatore era molto propenso ad approvare delle leggi, adesso niente.
Quindi figure positive in questa storia, diciamo, polarizzando ovviamente il discorso, diverse persone, se ne è cominciato a uscire fuori il primo messaggio, quindi non da soli.
No,
quello è ovvio.
No, assolutamente, certo.
Quindi, il primo messaggio appunto non si fa da soli, ma ci si appoggia. Ovviamente poi nel vostro caso avete trovato sul vostro percorso una figura come Tano Grasso, insomma,
sì.
Voglio dire, quello che bisognava dire, hai detto benissimo tu. E Luigi Ciatti, ti faccio una domanda: Luigi Ciatti ancora adesso continua a diciamo
Luigi
occuparsi
Ciatti
di
è il presidente
strozzo,
ancora
eccetera, eccetera,
dell'ambulatorio antiusura, dell'onlus ambulatorio antiusura, e si occupa ancora. Tempo fa abbiamo fatto un'intervista per una televisione locale, l'abbiamo fatta nell'ambulatorio antiusura. Prima che arrivasse la televisione c'era un signore che era preda degli usurai, che era un lavoratore, e ci ha raccontato, io sono passato lì, capitavo per caso, ha raccontato questa storia con gli occhi lucidi, e io in quella storia di questo signore ho rivisto anche la storia di mio padre e tante altre storie. C'è questa disperazione, di questa vergogna, ecco, anche questo.
Una domanda, non so se è capitato, poi magari non so se il fine della storia Valentino vuole svelarlo oppure lo vuole lasciare.
È a lieto fine.
Quindi, è a lieto fine. Allora, una domanda, in tante storie sia di usura, ma anche semplicemente di appunto presa di coscienza e assunzione di coraggio nel denunciare, non so, lo stalking, qualcosa che viene subito, si evita di denunciare per anni per vari motivi, nel caso del tuo babbo l'orgoglio, in altri casi la paura, in altri casi la preoccupazione, in altri casi ancora l'ignoranza. Poi molto spesso succede, e mi riallaccio al tuo adesso calma piatta adesso, no? Si sente spesso la frase detta dalle vittime: io me l'ho fatto coraggio perché lo Stato, no, le istituzioni mi hanno promesso assistenza, poi alla fine questa assistenza non c'è stata. Mi sembra di capire che nel caso della tua storia una rete forte ci sia stata di sostegno, però...
è a quello che servono le reti, cioè bisogna comunque avvicinare, cioè informare le persone su questi corpi intermedi, su queste associazioni.
Più le associazioni o più lo Stato, Stato intendo la polizia, la magistratura, è stato decisivo nel risolvere, cioè tuo padre si è sentito sicuro di andare avanti perché c'era l'associazione che hai citato, c'era Tano Grasso, queste figure intermedie che non è detto di avere la fortuna di trovare, perché adesso per esempio potrebbe non esserci per un omologo di tuo padre oggi,
no.
Oppure lo Stato comunque garantisce a prescindere dai corpi intermedi?
No. Questo, senza l'associazione, l'ambulatorio antiusura, senza Tano Grasso, senza queste persone, lui non sarebbe mai andato alla Procura della Repubblica a Piazzale Clodio o alla stazione dei Carabinieri, non avrebbe mai fatto questo. E Tano Grasso è stato bravissimo, anche Luigi, da una parte a dirgli: guardi che qui ho fatto scappare i mafiosi, quell'altro guardi che ci sono dei finanziamenti a fondo perduto, cioè questo è stato. Però è anche vero che funziona così, cioè il problema è adesso
esattamente quello,
il problema è adesso da una parte l'indebolimento sicuramente dello Stato e anche dell'allarme sociale rispetto a questo fenomeno, e l'altra cosa, scusate, adesso sono diventato anche un po' moralista negli anni, ma c'è anche una certa indulgenza per la malavita che è proprio invalsa in questi ultimi anni, cioè io non voglio fare il discorso che fanno, però effettivamente personaggi mitologici di quella Roma che io ho conosciuto, le bische, no? Cioè, adesso sono stati anche abbastanza, come dire, cinematografizzati, fictionizzati e mitizzati. E poi se tu te senti una canzone, adesso faccio proprio il boomer, se te senti queste canzoni trap che vanno di moda adesso, ai ragazzi dicono cortelli, mignote, violenza, cioè si sdogana pure la violenza nei confronti delle donne, e anche come il mitizzare una certa figura,
sì,
di delinquente,
sì,
cioè,
sì, no, capisco quello che dici,
scusate, quanto... il boomer,
boomer. Non è il fatto del boomer, per quanto riguarda i ragazzi, la mitizzazione di un passato che ovviamente non possono conoscere per dati anagrafici, ma in generale, però, mi riallaccio al tuo discorso, è un po' la mitizzazione e anche il rendere con un certo appeal delle persone, però, e su questo sono d'accordissimo con te, che conosciute veramente nel loro contesto originale, nel loro quartiere d'origine,
sì,
avrebbero avuto totalmente, cioè perché dal punto di vista cinematografico vedi, no, ma perché non voglio fare nomi, però vedi quello palestrato, quello figo, quello con gli occhiali, ma in realtà nella vita vera erano appunto, uno faceva strozzino, l'altro
però,
il mariolo.
Ci vorrebbe una fiction, Valentino, ci vorrebbe una fiction in cui tu fai vedere lui che fa il regolamento di conti con la banda rivale, ma fai vedere anche lui che minaccia una casalinga alle 3 del mattino, che gli dice: belle le gambe, oggi t'ho visto che passava quando sei andato a prendere tua figlia. No, fai anche questo, fai vedere questo nella fiction,
certo.
Non solo
assolutamente,
non solo le cose fighe, no?
Non solo le cose fighe. Dal punto di vista, poi, prima che dicevi sugli esempi, ne faccio invece un nome, lo faccio solo al volo. Io amo sempre ricordare, quando me ne si dà l'occasione, della storia di Rita Atria, che è quella ragazzina di 17 anni che era stata messa sotto protezione,
che venendo suicidata.
Bravissimo, che era, lo dico per i nostri, finisco il discorso per i nostri ascoltatori, Rita Atria, insomma, potete googlarla, 17 anni, era stata messa, figlia di mafiosi, era stata messa sotto protezione perché aveva avuto un rapporto particolare con il giudice Borsellino, un po' aveva fatto quella cosa che Tano Grasso aveva fatto con papà tuo,
sì,
cioè l'aveva tranquillizzata dicendo: se tu vuoi denunciare, anche che viene da un contesto mafioso, addirittura lei veniva proprio da una famiglia, non ti preoccupare, lo Stato ti darà protezione. Lei va avanti per la sua strada, per fare una netta cesura con tutto ciò che c'era prima. Strage di Via D'Amelio, Borsellino muore, lei ha proprio la netta sensazione di vivere in un baratro, cioè che nulla sarebbe cambiato, certo, che anzi di essere stata lasciata totalmente sola, prende e mi pare dalla sua casa, dal suo rifugio a Roma che le avevano dato,
sì,
da Palermo a Roma,
sì,
si è gettata,
sì, sì,
dalla finestra. Perché ne sto parlando? Perché è vero che per quanto riguarda determinate episodi di criminalità, violenza, eccetera, eccetera, l'esempio conta.
Certo.
È vero che quando se ne parla, tu facevi prima trasmissione di Santoro, ma insomma è Santoro,
sì,
come
era,
ne possa
era,
essere
all'epoca
tanti,
era veramente...
Quando se ne parla delle cose, è vero che raggiungi le persone.
Beh, adesso il talk show tipo che c'è in televisione sono 7 giornalisti che se la cantano e se la suonano,
sì,
tra di loro.
Sì, sì,
è...
E quattro politiche.
Che se fanno sta messa cantata tra colleghi. Che se, cioè, all'epoca il talk show c'era ancora un po' di società civile, di cose. Adesso il talk show medio, guarda la Gruber la sera. Cioè,
Senti,
sono giornalisti che se cantano le messe cantate tra di loro.
Senti, Mauro, tu abbiamo detto storia a lieto fine. Tu prima hai insomma parlato in generale, adesso senza ritornare a ovviamente tuo padre, poi gli sarà successa, sarà stato applicato lo stesso metodo anche a tuo padre, cioè i benefici che uno ha nel denunciare, nell'affidarsi alle onlus e alle associazioni come quella guidata dall'avvocato Luigi Sciatti, e quindi ne comincia a venire fuori da queste dinamiche di strozzinaggio questa storia, come si incanala verso il, prima parlavi di un lieto fine, cioè che sviluppo ha?
Beh, ha uno sviluppo molto semplice, perché tu interrompi il flusso dei soldi come prima cosa, però poi chiaramente devi costruire un percorso, cioè guidato verso una vita normale, verso una vita poi, non dico virtuosa, ma che non ti faccia cadere, no, negli sbagli, nelle precipitazioni, nelle immaturità che hai avuto prima. E la parte dell'ambulatorio antiusura di Luigi è fondamentale, perché è stato lui quello che ha fatto tutto il lavoro poi di messa in sicurezza di mio padre, economica. Perché ragazzi, cioè, c'è solo una cosa peggio degli usurai in questa storia. Ovviamente, voi che siete compagni siete d'accordo? Le banche. Cioè, no? Perché c'è solo una cosa che è peggio. Perché l'usuraio lo puoi denunciare. Lo puoi...
La banca no, perché dalla parte della,
esatto,
della ragione.
La banca ha dalla parte sua, no, anche la legge. E quindi le stesse istituzioni a cui tu fai appello per come dire, combattere gli usurai, poi se c'è di mezzo una banca, se c'è di mezzo... sono quelle che invece ti no. Poi Alessio è stato anche testimone di una storia molto brutta in casa mia, molto intima, e cioè lo sfratto di mia nonna quando aveva 92 anni, cioè, è venuto a casa, mi piace dirla questa cosa, perché
c'hai anche tu,
sei venuto anche tu a un certo punto a Valmelaina,
sì, sì,
è vero, ma lui è entrato, lui ha visto ha visto la scena del delitto, mi piace dire questa cosa.
Beh, sì, sì, quando vedi certe scene ti rendi conto, certo, non è, pensandoci, non è stato bello per te vivere due momenti così forti.
Ma quella è la storia della, come dire, alla fine, cioè, voglio dire, è anche utile, perché poi da questa angolazione tu vedi anche, ancora non perdi il contatto con le tante ingiustizie, le tante prevaricazioni che ci sono, e che magari, no, quelli che fanno le messe cantate dalla Gruber non...
Quindi, io vedo un attimo, scusa, io questa cosa la vedo così, volendo fare una battuta, diciamo, tracimando un po' in ragionamenti vagamente politici, sia la storia di tuo padre, anche se quelli erano anni meno barbari di questi,
sì,
paradossalmente, perché c'era forse la malavita locale, c'era meno leccatura esteriore, ma
sì,
c'era un pochino più di welfare che teneva,
sì,
adesso la giunga. Queste sono tutte, secondo me, la vicenda di tua nonna, come tante persone anziane messe sulla strada da gestione, è un pochino, secondo me, quella pulsazione del cadavere del capitalismo che è morto, ma resiste come il peggiore zombie e dal peggio di sé, senza che esistano, perché comunque sono tutte logiche di mercato, perché tuo padre, probabilmente, adesso non lo so, ma un omologo di tuo padre che si trova in questa situazione lo fa perché ha delle esigenze,
sì,
economiche che lo spingono forse a fare i passi più lunghi della gamba,
sì,
ma probabilmente non lo fa per edonismo, perché non
no,
lo so, lo fa perché
no,
ha due figli, vorrebbe che i figli studiassero, vorrebbe che la moglie non lavorasse, cioè, capito?
Posso dirti una cosa? C'è anche un aspetto che va...
Solo che 20 anni fa o 30 anni fa, quando era, c'erano appunto corpi intermedi, che adesso con lo spianamento del welfare e la messa a profitto pure dell'anima del nonno pittore... sì. Non c'è più quasi nulla, no. Quando tu dici adesso è sparito il dibattito su questi temi, ma è sparito il dibattito perché qualcuno dice ok, c'è il problema dell'usura, cosa... No, niente, c'è il problema della violenza di genere, ma i consultori li abbiamo definanziati, c'è il problema di denunciare un usuraio, lo so, però abbiamo chiuso la cancelleria perché non ci abbiamo i soldi.
No, assolutamente, quello che tu dici è assolutamente vero, difatti sia in questa operazione editoriale che proprio nella... sopravvivenza dell'ambulatorio antiusura, c'è voluto, cioè la chiave è stata appoggiarsi ad una struttura di queste carri armati, queste corazzate che ci stanno in Italia, che è la Confcommercio, il cui presidente è una delle persone più potenti d'Italia, penso, e quindi noi abbiamo anche beneficiato di questa cosa, perché alla fine uno guarda anche il fine. Tornando al discorso sui benefici che ci sono anche oggi, il chat è stato fondamentale, perché devi mettere in sicurezza la vita della persona economicamente, perché ci sono le banche che ti aggrediscono casa. Faccio presente che noi avevamo una casa e la banca ha aggredito casa, quindi in tutta questa storia noi l'abbiamo persa una casa. Poi ci sono le dinamiche familiari, perché quando vivi queste esperienze così estreme, così brutte, poi le persone non reagiscono sempre come tu pensi. Mio nonno paterno ha reagito in un modo totalmente differente da quello di mio nonno materno. Cioè, mio nonno paterno doveva mettere una firma per riuscire a salvare la casa di mio padre, se n'è fregato e la casa di mio padre è stata portata via dalla banca, perché mio nonno ha reagito in maniera assolutamente egoistica. Non voleva l'ipoteca sulla sua casa, ha pensato alle sue cose, non voleva vendersi il box perché pensava che fosse suo, a 80 anni ancora a pensare alle sue... Io infatti mio nonno, quella è stata l'ultima volta che l'ho visto, per esempio, no? Poi anche l'aspetto psicologico, cioè mio padre avrà avuto sicuramente delle defiance psicologiche. Tutti noi abbiamo delle crisi, non ci va di lavorare, non ci va andare a lavoro, può succedere a tutti. Ecco, è successo anche a mio padre. E quindi anche quell'aspetto ha contato molto. Mettere in sicurezza economicamente una persona significa una persona come Luigi Ciatti, che va a parlare con le banche, che negozia un piano di rientro del fido, che accede a dei prestiti a fondo perduto, oppure che rinegozia i debiti, che va dal padrone di casa quando tu hai già perso una casa, che al padrone di casa chiaramente non glielo dici: guardi, io sono un usurato, vai, firmi il contratto, quello pensa che sei a posto. Poi poveraccio, pure il padrone di casa ti trova in questa situazione, ma l'associazione dice: guarda che poi ti paghiamo, non ti diamo tutto, ma poi hai bisogno di questo, c'è bisogno di... Allora io mi chiedo adesso, a parte l'esperienza di successo virtuosa di ambulatorio antiusura, io la vedo dura da questo punto di vista, quindi tocca che il governo, tocca che il legislatore, che il decisore, chi c'è, faccia un qualcosa.
Si riaccenda un po' un faro su questo argomento. Mauro, un po' di domande prima della chiusura. Mentre parlavi, insomma, mi sono appuntato. Se dovessi fare proprio una brutale statistica, gli anni passati in usura da papà, presta poco?
Quanti sono stati?
Sì.
Sei.
Per uscirne fuori,
dunque, lui il protesto glielo hanno... Perché lui era protestato, non poteva fare più assegni, aveva il conto sotto controllo, aveva una cosa... Guarda, siamo... La prima impressione di tranquillità che ci ho avuto è stata... lo scudetto della Roma, che ci ha anche portato uno spin, quindi 2001, direi 5 anni.
Ok, quindi insomma un po'
ecco,
di meno.
Plasticamente lo scudetto della Roma ci ha sistemato a tutti e due.
È stata la quindi insomma, anche se di meno, insomma, sono più gli anni passati, diciamo, nei guai a non volersi affidare a nessuno, sì. Lì che volevo arrivare,
certo.
Piuttosto che parlarne subito e magari intraprendere il più velocemente possibile una exit.
Quindi,
strategy.
Più di 10 anni comunque di pensieri, se ho ben capito, 6 di incubo.
Più di 10 anni di pensieri, ma poi tutto quello che c'è stato dopo, cioè queste cose lasciano delle scorie, delle ferite, le discussioni tra mamma e papà, quella roba non è stata mai rimossa dal tavolo, perché poi paradossalmente quando c'è la difficoltà e il pericolo concreto ti stringi, fai... Poi però dopo 5, 6, 7, 8 anni così... No, nel senso poi quando ti rimetti nel flusso della vita normale... non c'è più la crisi, l'unità di crisi. Quando finisce la guerra, poi arriva la guerra civile. Certo, quando finisce la guerra contro l'invasore, poi arriva la guerra civile. Ed è stato questo a casa mia. C'è stata la guerra tutti uniti contro il barbaro invasore. Poi c'è stata le scorie della resistenza tra le varie, fazioni. Ecco, questo.
E hai mai dovuto, immagino di sì, come dire, fare scendere a patti con una certa rabbia? Ti spiego dove nasce questa domanda, perché leggendo così in maniera randomica il tuo libro, per esempio, vedo che in un capitolo dici chiaramente che tu conoscevi o vedevi le persone che tenevano sotto scacco, diciamo, la tua famiglia. E in generale, quello che ti è successo, essendo tu un diciottenne, diciannovenne, ventenne, ovviamente sono età delicate in cui qualsiasi cosa ci succede viene automaticamente amplificato.
Sì, certo.
E quindi, in un certo senso, ci hai dovuto un po' fare a patti. Il crescere ti ha, come dire... è stato un po' un balsamo in un certo senso per un determinato tipo di rabbia, o secondo te quella rabbia serve sempre portarsela un po' appresso per, come dire, riconoscere e scardinare questo tipo di ingiustizie che vedi?
Ma io... Allora, la rabbia... Allora, per gli usurai che ne conoscevo... Allora, due di loro nessuna rabbia, nessun rancore, perché erano dei piccoli criminali che vivevano di questo, cioè di rapina, di delinquenza. Una terza persona invece era un caso un po' più differente, perché è una persona che aveva un mestiere, aveva una sua posizione e utilizzava questa crudeltà, questa roba odiosa per arrotondare, cioè lo faceva in maniera quasi imprenditoriale. E questo chiaramente... poi l'ho perso di vista, fortunatamente, lui l'ho odiato, chiaramente, ovviamente. Invece la mia rabbia, quella c'è sempre, anche a 50 anni, una rabbia però non di frustrazione o di...
Una sana rabbia.
C'è una sana rabbia perché, pur essendo io chiaramente a 50 anni inserito in un certo ambiente, nel quale si sta inserendo anche Alessio Ramaccioni, ovviamente, in questo... cioè, un certo che viene visto dall'esterno e frequentato al 90% da persone privilegiate, da persone che non hanno problemi di questo tipo, cioè io rimango sempre in un certo senso attaccato, arpionato, legato a questa esperienza e quindi anche a questo tipo di settore della società, ecco.
Certo.
Anzi, il mio psicanalista mi ha detto varie volte che il mio difetto è che io non voglio, tradire queste mie origini e queste mie cose, e che quindi, per quanto io fossi sia bravo, sia talentuoso, meritorio e incline anche al successo, non lo farò mai, perché devo stare sempre con quelli che hanno la nonna sfrattata, con quelli che hanno il padre usurato.
Un piede lo devi avere,
sì,
sempre là.
Assolutamente. Quindi questa è la cosa. Quindi la rabbia sì, cioè nel senso che se io dovessi lasciare libero sfogo alla mia rabbia, butterei le molotov per strada, ma questo chiaramente non si può fare.
No, assolutamente.
Mi permetto una battuta, diciamo che capisco quando dici frequentare un certo tipo di ambiente, eccetera, ma nel mio caso almeno mi basta guardare il bonifico a fine mese che mi fanno
rabbia torna
e ridimensiono comunque il mio assalto al cielo.
Esatto.
Mauro, un'ultima battuta prima di lasciarci. Ti ho conosciuto come scrittore che parlavi degli strafalcioni della politica. Mi aiuti a ricordare il titolo del tuo...
Del mio primo libro, Craxi Vostri.
Craxi.
Oddio, che mi hai ricordato. Editori
Craxi...
riuniti.
Editori
quindi...
riuniti, Craxi Vostri, insomma, tutti strafalcioni. Ma era solo, era monografico su Craxi o era sulla... No, era sulla politica.
No, era su Craxi, perché c'era stato il decennale dalla morte, e avevo preso tutte le dichiarazioni dei politici più importanti che prima avevano detto a rogo, in galera, cioè, poi quando sono andati con Berlusconi erano diventati il grande statista. Grazie, ci ha insegnato. Sì, sì, e facemmo una presentazione a Via Savoia da Rinascita con Di Pietro, che fu una roba. Peccato che non c'erano i social, non c'erano i video, perché è stata una roba, ragazzi,
esplosiva. Ma si pesca ancora da qualche parte?
Cioè... No, perché non abbiamo fatto i video.
No, il libro proprio. Il libro si. Chissà, io cercatelo.
In qualche mercatino di Caracas potrebbe starci.
Cercatelo nei peggiori o migliori mercatini di libri, esatto, di Caracas. Ti ho conosciuto quindi come scrittore con Craxi Vostri, ti ritrovo invece con un libro
un po' più serio, diciamo.
Non è serio, no, è un libro dove è biografico, racconti una cosa tua, ma insomma mi si dice qua, questo è la terza stagione, il terzo anno di Book Notes. Spesso e volentieri quando io intervisto autori che parlano di cose loro mi dicono sempre no, perché è terapeutico, la terapia, il terapeutico. Allora a sto punto ti faccio la domanda che faccio loro, la faccio semplicemente a te per chiudere. Ma il mettere nero su bianco un proprio vissuto, un'esperienza così forte, davvero è terapeuta, davvero ti aiuta a buttare fuori.
Ma io l'ho fatto solo per questo, perché io avevo una grossa difficoltà a parlare di questa storia, non per vergogna, perché poi papà non c'è più, e qui l'ho fatto proprio per questo, per liberarmi di questa cosa. E infatti io non ho mai pensato, cioè a un certo punto l'ho pensato, ma poi subito, di fare un romanzo io da solo autobiografico su questa cosa. Io ho fatto in modo che con Luigi avessimo Confcommercio, avessimo Rizzoli, perché volevamo che questa roba avesse un valore civile, un impatto civile. Quindi per questo abbiamo creato questa operazione, perché noi faremo presentazioni in cui c'è il presidente della regione, il sindaco, per avere un impatto, per cambiare le cose. Per quanto mi riguarda personalmente, io questo libro ho cominciato a scriverlo dicendo mo me ne vado in Francia 20 giorni a fare lo scrittore, ma quando stavo bene e quando mi divertivo non mi veniva da scriverlo. L'ho scritto dopo cena fino alle 3 del mattino piangendo per circa 2 mesi. Questa è stata la
genesi,
sì,
del libro.
La genesi del libro.
E allora, visto che al povero Mauro sono costate così tante
lacrime
e impegno, in chiusura di puntata non mi resta che ricordarvi Sotto Strozzo, una storia vera, Mauro Bazzucchi con l'avvocato Luigi Ciatti, edito da Solferino. Mauro, grazie mille per essere stato questa sera qui
a casa mia.
Certo,
a casa mia.
Ma assolutamente. Chiudiamo qui a Radio Città Aperta.
Bertolt Brecht, ci chiama Bertolt Brecht.
Vai,
Bertolt Brecht. Cos'è rapinare una banca a paragone di fondare una banca?
Vabbè, voi però siete troppo comunisti.
No, io chiudo.
Che era Bertolt Brecht?
Io chiudo. Saluto il giornalista e scrittore Mauro Bazzucchi. Ciao Mauro, al prossimo libro.
Al prossimo libro.